Iniziamo questa nostra settima catechesi sul Credo con le parole del Credo Apostolico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. San Benedetto, prega per noi. Bentrovati, allora iniziamo questa nostra settima catechesi sul Credo che ci porta questa sera dentro ai misteri che conosciamo della risurrezione di Gesù e della sua ascensione. Vedremo in modo particolare i versetti che recitano: il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Iniziamo con il dato in un certo senso più storico, quello che ci lega a questo terzo giorno. È sempre un po' una pena quella di collocare il senso di questi tre giorni, perché secondo il nostro conteggio sono 48 ore, quindi siamo portati a pensare ai due giorni. Innanzitutto abbiamo dentro questo richiamo al terzo giorno un riferimento biblico. Si fa riferimento a un versetto di Osea, al capitolo 6, versetto 2, quando il profeta annuncia che il secondo giorno ci ridarà la vita e il terzo giorno ci rimetterà in piedi. Quindi c'è innanzitutto questo riferimento alla salvezza di Dio che appunto vince la morte e nel terzo giorno restituisce quella che è la piena vita all'uomo. Accanto a questo poi possiamo, e lo sappiamo, la liturgia ha costruito, no, i tre giorni del Triduo Santo: il giovedì santo con il ricordo della cena del Signore, il venerdì santo con la passione e morte del Signore e poi il sabato santo con l'attesa della grande veglia che porta poi nella notte all'annuncio pasquale della risurrezione di Gesù. E sono a tutti gli effetti tre giorni secondo i conteggi ebraici e i conteggi romani, che non avendo gli orologi delle 48 ore valutavano le sere. Quindi erano il giovedì sera, il venerdì sera e il sabato sera, tre giornate diverse. Oltre che esserci questi riferimenti alla liturgia e alla Bibbia, è interessante perché per noi è anche un importante aggancio storico. Tutto quello che è l'avvenimento della morte e risurrezione di Gesù trova una collocazione in date precise. Non soltanto un giovedì, un venerdì e un sabato della Pasqua di allora, ma secondo quelle che sono le valutazioni storiche, abbiamo l'annuncio della Pasqua del 9 aprile dell'anno 30, secondo quelli che sono gli studi più attenti a quello che è il Gesù storico, che era di fatto la Pasqua dell'anno scorso. L'anno scorso avevamo il 9 aprile e il 7 aprile, il famoso Nisan, 14-15 Nisan, che è la Pasqua ebraica. Allora la questione più che altro per noi non è tanto il poter dire mettiamo la nostra X sul calendario e cerchiamo di ricordarcela, ma il discorso è che questo rapporto tra il Gesù divino e il Gesù storico, quindi il figlio di Dio incarnato e quell'uomo che vive nella storia che abbiamo un po' imparato a conoscere dall'incarnazione, diventa il primo gradino questo della signoria di Gesù sulla storia. E questo è un dato importante perché vedremo che questi tre versetti vanno sempre più in questa direzione, fino poi all'ultimo sul giudizio. E allora ecco che Gesù vince la morte e dà inizio a una nuova storia. Questo è l'annuncio della Pasqua. Sappiamo che è l'evento che che maggiormente sorprende e scandalizza è il luogo vero e proprio di tutta quella che è la fede cristiana, il cuore più intenso, il pensiero che, proprio perché non solo un uomo, ma anche Dio, Gesù risorge nel terzo giorno. È celebre il versetto degli Atti degli Apostoli con Paolo che va a parlare ai greci, gli annuncia Gesù cercando di entrare nelle categorie greche, e poi arriva il momento e dice: questo Gesù di cui vi ho parlato, Dio gli ha dato testimonianza facendolo risorgere dai morti. E nel momento, dicono gli Atti degli Apostoli, in cui i greci sentono parlare di resurrezione dei morti, gli dissero: su questo ti sentiremo un'altra volta. Allora la risurrezione e la vittoria di Gesù sulla morte dà veramente inizio a un modo completamente diverso di pensare. Sicuramente lo sappiamo per la nostra fede personale, che l'annuncio della risurrezione dovrebbe cambiare qualcosa per la nostra prospettiva sulla nostra vita. Ma è anche vero ed è interessante vedere come l'annuncio della risurrezione si inserisce in una cultura che prima tutto questo non lo assimilava. Ci sono dei riferimenti alla risurrezione, ma nessuno che vada fino in fondo all'interno della Bibbia, dove sappiamo che esiste questo regno delle ombre che prende il nome di Sheol, dove queste ombre sono le ombre che scendono negli inferi e sono dimenticate. Sappiamo la cultura greca e latina, con il mondo dell'Ade, con gli inferi, anche lì soltanto delle ombre governate da una divinità che regna su quei regni di ombre. Ma Gesù non rompe soltanto questo schema, ma rompe anche tutti quegli schemi che hanno a che fare con la cultura della reincarnazione. Dopo Gesù, coloro che accolgono Gesù eliminano dal proprio orizzonte il significato, possiamo dire, della reincarnazione. Gesù lo elimina da un punto di vista, no, della sua presenza. Lui non si rincarna in niente se non riprendere il proprio corpo. Quindi lui innanzitutto ci dice che non è reincarnazione la parola giusta, ma risurrezione. Ma dall'altra parte poi c'è anche tutto un significato che vedremo più avanti del valore che la risurrezione porta nella riflessione sul tema della morte e del dopo morte. E allora ecco che Gesù fa scomparire le visioni alternative, rivelandosi il Signore della vita. Lui stesso dirà che ha il potere rispetto alla vita. Quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, proprio chiamandosi fuori da tutte quante le visioni che chiunque poteva avere su quello che era Gesù, su quello che era il tema della morte, dice: io ho il potere di offrire la mia vita e il potere di riprenderla di nuovo. E allora ecco che qui abbiamo proprio questo primo gradino. Gesù che si manifesta nella sua signoria sul tema della morte, si pone a un grado sopra, e in questo si rende il primogenito, dirà Paolo, perché appunto è il primo a chiamarsi fuori dal circolo della morte. L'essere umano non muore più. Ma questa vittoria di Gesù sulla morte con la risurrezione, prendendo, no, i diversi passaggi che la Bibbia porta sul tema della morte, diventano vittoria sul peccato da parte di Gesù. Sappiamo che Paolo nella lettera ai Corinzi dice proprio che il pungiglione della morte è il peccato, e quindi vinta la morte è vinto il peccato. E il libro della Sapienza che dice: la morte entrò nel mondo per l'invidia del diavolo. E quindi ecco che il Signore Gesù, nel vincere la morte, vince, no, questi che sono i grandi temi legati alla morte. Vince il peccato, vince il diavolo, completando quindi un'azione di liberazione assoluta. Dicevamo l'altra volta l'immagine di Gesù, secondo le iconografie bizantine, di Gesù che scende agli inferi sfondando le porte degli inferi, e quindi di fatto manifestando il suo essere letteralmente di tutta un'altra natura, abbraccia i due patriarchi Adamo e Eva e, prendendoli per mano, li porta con sé. E in questa sua gloria, in questa liberazione radicale, ecco che ci è rivelato che la risurrezione non è soltanto la vittoria di Gesù per se stesso, ma che diventa la sua vittoria che si allarga e raggiunge anche noi. L'elemento più lineare, no, per comprendere questo è la tematica battesimale. Noi ne abbiamo persa la simbologia, avendo poi ridotto di fatto la materia alle semplici gocce del sacramento che cadono sul capo del bambino. Ma sappiamo che anticamente il battezzato era colui che di fatto rischiava anche l'annegamento, proprio perché doveva, secondo le parole di San Paolo, nella lettera ai Romani, partecipare della morte di Cristo per poter prendere parte anche alla sua vita. Uniti alla sua morte prendiamo parte alla sua risurrezione. Dice Paolo, il Padre che ha risuscitato Gesù dai morti farà risorgere anche noi. Nella misura, sottolinea però Paolo, al nostro rimanere uniti a Lui. Uniti nella morte è certo il gesto sacramentale, ma è evidente e chiaro che poi qui consegue il desiderio di vivere una vita che ci unisce a Gesù. Non sto ora a entrare troppo in questo senso, perché farà parte della catechesi sullo Spirito Santo delle prossime volte, dove la famosa nuova vita nello Spirito, per cui dice Paolo, se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose di prima sono passate. Ecco allora che la resurrezione, per stringere un pochino in questi pochi punti, è l'affermazione innanzitutto della presenza, dell'irrompere nella storia di qualcosa di completamente nuovo. Ci sono state divinità, secondo le tradizioni orientali, che morivano e rinascevano, ma nessuna di queste divinità realizza il passaggio nella morte e la riacquisizione del proprio corpo secondo la verità storica che ne vogliono dare i Vangeli. In questo suo riacquistare dentro la storia lo stesso corpo, Gesù vince la morte sia da un punto di vista di cultura, possiamo dire così, sia da un punto di vista di vittoria spirituale. Quindi il cristiano non ha più da temere il peccato, il diavolo e la morte, perché si unisce a Gesù e vince la battaglia, per farla semplice. Il terzo giorno risuscitò da morte e salì al cielo, siede alla destra del Padre. Qui ci sono alcuni elementi che sono importanti. Innanzitutto Paolo, nella lettera ai Romani, sempre che dice Gesù che è risuscitato dai morti non muore più. Sono tanti, no, gli episodi, tanti no, sono alcuni gli episodi di resurrezione che abbiamo presenti nei Vangeli. Il più celebre è sicuramente quello di Lazzaro, ma il figlio della vedova, la fanciulla, ci sono delle figure che riacquistano la vita. Ma la resurrezione per cui passa Gesù, quella che è, possiamo dire, la definitiva resurrezione, viene poi sancita con la glorificazione del non morire più. Tutti i personaggi di qui sopra tornano alla vita per la testimonianza, no, della gloria di Dio, ma sono destinati poi a ridonare la loro vita per entrare nel regno dei cieli. E allora ecco che con questo suo salire al cielo Gesù sancisce proprio questo cambiamento totale, ci mette davanti a una prospettiva completamente diversa sul tema della morte. Non è semplicemente il poter morire infinite volte, no? Il tempo circolare di qui sopra, ma è l'idea che si vive e la morte diventa qualcosa di diverso, le è tolto il pungiglione, direbbe Paolo. E così prosegue il cammino della Signoria di Gesù e del suo regno. Gesù non muore più e si sottrae alla normalità della storia. Diventa colui che porta alla presenza di Dio la gloria di Dio e la gloria dell'uomo. E questo è un elemento fondamentale da ricordare nella questione dell'ascensione. Perché nella nostra testa, e tante volte no, nel pensare questa ascensione, siamo un po' molto spiritualisti. Allora Gesù ascende al cielo, raggiunge il Padre, quasi fosse un angelo. no? Si solleva dalla terra e inizia a planare. Ma corriamo il rischio di dimenticarci, no? Tornando alla questione della redenzione del corpo di cui avevamo parlato, che Gesù nel suo ascendere al cielo porta la totalità della persona, porta anche l'umanità alla destra del Padre. Può sembrarci scandaloso da un certo punto di vista, ma a regnare alla destra del Padre è un uomo, secondo l'atto di fede del vero Dio e vero uomo. E allora ecco che in questo Gesù, portando al cielo il nostro corpo, ci dà questa definitività anche della redenzione della carne. Avrebbe potuto farci, no, la lezioncina: vi faccio vedere come si usa bene il corpo, no? Quindi non cado nel peccato, purifico la carne finché ci sto dentro, poi però ve la lascio perché in cielo quella non entra. E invece porta nella gloria anche la carne dell'uomo, aprendo a quell'ultima parola, no, che poi diciamo dentro al credo, della resurrezione della carne, dove dovremo poi vederlo quando andiamo verso il discorso della vita eterna alla fine del credo. Siamo messi davanti al senso profondo della resurrezione della carne collegata al giudizio universale, al giudizio particolare e quindi a quelli che si chiamano i novissimi. Ne parliamo poi quando andiamo in fondo al credo. Il secondo elemento collegato alla questione di questa ascensione è proprio quel sedere alla destra del Padre. Rimaniamo sempre nella logica della signoria di Gesù. Un piccolo excursus da un punto di vista di teologia dogmatica è che vi erano persone che pensavano che Gesù, una volta compiuta la sua missione, tornando al Padre, si sarebbe sostanzialmente estinto, no? Come una fiamma che torna dentro a un fuoco. E quindi il Signore Gesù, che inizia la propria missione, la conclude e poi non c'è più bisogno di lui. Al contrario, invece, l'affermazione del sedere alla destra del Padre, ecco che ci mette davanti alla realtà di questo figlio, sempre separato rispetto al Padre, non semplicemente una missione che il Padre deve compiere, e soprattutto ci restituisce l'idea di un Gesù che ha una sua posizione fondamentale nel regno sul mondo. Durante il Vangelo sappiamo che tante volte Gesù dice: queste cose sono nascoste perfino al figlio, solo il padre le sa. Nel suo essere seduto ora alla destra del padre, Gesù, come braccio destro del padre, questo è il significato, sancisce in maniera definitiva la sua signoria sulla storia. Da lì in poi, non soltanto è colui che vince la morte e dà origine a una storia nuova, non è soltanto colui che, salendo alla destra del Padre, apre un orizzonte nuovo, ma è anche colui che è signore di ogni cosa che esiste, e che questo apre all'ultimo versetto che questa sera riflettiamo: verrà a giudicare i vivi e i morti. La sua signoria arriva ad essere talmente alta sulla storia che può giudicare dei vivi e dei morti. Allora, innanzitutto, questo versetto ci mette davanti alla realtà del giudizio. Ogni tanto nel nostro orizzonte sparisce. Ora, cristianamente non ha senso farlo sparire, cristianamente non ha senso averne paura, ha senso averne timore, no? Nel senso di questo timore che restituisce a Dio quello che è di Dio, secondo il dono dello Spirito Santo. E quindi io mi sottometto a quella che è la decisione di Dio nei miei confronti. Ma non in una logica di paura che tradirebbe il mio non fidarmi di Dio come un figlio si fida del proprio padre, ma sapendo che la mia vita è nelle sue mani, la mia vita eterna è nelle sue mani. Quindi innanzitutto questa cosa qui che è fondamentale. E la realtà del giudizio ce l'abbiamo presente già solo col Vangelo di quest'oggi, se chi ha partecipato all'Eucarestia, quando il Signore Gesù, sul tema del perdono, quante volte devo perdonare, 7 volte, 70 volte 7, fornisce la parabola e la conclude dicendo: così farà il Padre mio a coloro che non si metteranno nella scuola del perdono. Riproponendo quindi la realtà e la forza del giudizio di Dio. Ma c'è questa particolarità che vale la pena un attimo guardare, che effettivamente il credo ci restituisce l'idea del giudizio. Nella nostra testa il giudizio ha a che fare col fatto che moriamo e quindi poi abbiamo il giudizio particolare, immediato, universale, più remoto, alla fine dei tempi. Ma i vivi? Perché questa sottolineatura del venire a giudicare i vivi? Allora ecco che, per liberarci rapidamente del giudizio sui morti, i morti sono coloro che sono passati dal tempo della misericordia, tutto lo spazio e il tempo a disposizione per la conversione, passano invece al tempo della giustizia e che quindi sono chiamati a sottomettersi al giudizio. Ma dentro invece all'affermazione del giudizio sui vivi, ecco che viene fuori il Gesù che è Signore della storia, perché è colui che può dire la sua parola perfino su ciò che è ancora in atto. Noi, nel momento in cui diamo dei giudizi, noi abbiamo in qualche maniera la necessità di bloccare, fotografare la realtà. Questa cosa è male perché in questo momento qui sta succedendo questa cosa. Ma nessuno di noi credo che possa affermare che quel giudizio lì è assolutamente corretto. Può essere logico, può essere realistico, ma non è in grado di leggere fino in profondità la complessità della vita delle persone. Non è così lo sguardo di Gesù. Il suo essere Signore della vita e della morte, il suo essere Signore perfino della carne e dello spirito, lo mette in condizione di bloccare la realtà e leggerla in profondità. Questo è il primo elemento del giudizio sui vivi. Gesù, Signore della storia, è innanzitutto colui che sa e conosce ogni linea che compone la storia. Un secondo elemento è quello che ci mette davanti a questo Gesù che è Signore della storia e che significa provvidenza. Perché possiamo permetterci di parlare di una provvidenza e quindi l'affermare, no, che le cose vanno comunque dentro a una scrittura di bene, anche quando possono essere tragiche e drammatiche? Proprio perché il Signore è Signore della storia. Il riuscire a riconoscere quindi Gesù presente nei diversi momenti della storia significa che Gesù è Signore. Ogni singola vicenda trova dentro al desiderio di Dio la sua giustificazione, portandola verso un bene che per noi è inimmaginabile. C'è però un terzo elemento fondamentale di questo giudizio dei vivi che ci mette davanti a questa signoria del Signore Gesù sulla storia, che è la comprensione della storia come un cammino, sia la storia del mondo che la nostra storia personale, che ha una direzione chiara e ha un fine. Non è semplicemente lo svilupparsi di eventi casuali, la provvidenza, ma non è semplicemente neanche il continuare semplicemente così ad andare avanti. La nostra esistenza, siccome Gesù è Signore della storia e può giudicare i vivi, cioè può giudicare me, significa che io sono in un cammino che va verso di Lui e da Lui sono chiamato. La vocazione. E è un cammino che ha una fine, oltre che un fine, che è quello dell'incontro con Lui. Allora capite che la resurrezione di Gesù ci mette davanti a questa chiave straordinaria. Gesù è il vivente, il vivente che, glorificato dal Padre, Signore della storia, e diventa il fine ultimo, oltre che, come era all'origine, il punto di partenza di tutta la vicenda storica, è anche il punto di arrivo di tutta la vicenda storica. Ma non secondo una sorta di, possiamo dire così, un'esplosione finale, no? Come possiamo immaginarci la fine del mondo. O un ritornare a quella creazione originaria dove lo spirito si libra sulle acque. La storia ha avuto un suo inizio così e ha come sua destinazione l'incontro con il vivente. E allora ecco che la storia arriva a un termine che è incontro con Gesù, che è quella che canta l'Apocalisse. E questo incontro con Gesù viene chiamato la parusia di Gesù, la sua manifestazione, la sua presenza in mezzo a noi. Non solo da un punto di vista teologico, simbolico, spirituale. No. La sua presenza in mezzo a noi, l'incontro con Lui. E la nostra vita è chiamata a questo incontro. E allora ecco che dentro a queste dinamiche, no, di vocazione e incontro, il mio cammino verso la fine della storia e il raggiungimento della fine della mia storia ci pongono davanti a due elementi: la forma di questo incontro. E qui abbiamo a che fare con le due visioni che generano il paradiso e l'inferno. Perché l'incontro può essere con una persona gradita, con la quale si entra in comunione, si è in comunione, ci si riconosce in comunione. Ci si riconosce, no, l'uno negli occhi dell'altro. E allora ecco che si manifesta la pienezza della vita. Ma può anche poi giocarsi nella forma di un rifiuto di quella presenza. Un non riconoscere e non volersi fare riconoscere. E questo ci mette anche chiaro davanti a quello che è il senso profondo dell'inferno, che non è esclusivamente la punizione, secondo, no, una visione morale dell'inferno. Non è semplicemente l'idea di aver contravvenuto ai protocolli e di conseguenza quella è la porta, ma è innanzitutto l'affermazione di una libertà talmente tanto insuperabile dell'uomo che, pure messo davanti all'evidenza, sceglie di opporre il proprio rifiuto. Quindi la giustizia di Dio non come punizione, ma come riconoscimento della dignità perversa, obiettivamente, ma la dignità infinita di quell'atto di libertà di colui che non vuole farsi riconoscere e si esclude con quella che la teologia chiama la auto-esclusione dalla salvezza. Questo è quello che ha a che fare con la forma dell'incontro, ma dall'altra parte siamo anche messi davanti proprio alla unicità del cammino. Se l'incontro può essere di comunione o di rifiuto, il cammino che si disegna da qui a lì, al momento del mio incontro, ha innanzitutto, proprio in nome di quella libertà di cui parlavamo prima, ha a che fare con la irripetibilità del cammino. Quel cammino è legato a delle decisioni. Lo scegliere, no, in funzione di quello che io ho scelto a monte, ogni singola tappa, ogni singolo passaggio del mio cammino, sapendo poi che esiste l'errore, l'inganno, esiste la possibilità del peccato, esistono tutte le possibilità, no, malgrado la scelta di principio, di sbagliare determinati passaggi. Ma rimane, nella misura in cui il desiderio e l'incontro con il Signore, la richiesta di quel perdono di cui si parlava oggi nella lettura del Vangelo. Cioè quel riconoscere che, siccome è te che desidero, chiedo scusa. Per grazia ci consente di raddrizzarci. E allora ecco che, no, vengono in mente quelle parole del Coelet, Qui c'è un tempo per fare questo e c'è un tempo per fare quello. La irripetibilità, l'unicità di ogni istante della nostra vita, in quella infinità di bivi per cui ogni volta siamo chiamati a scegliere, quei bivi sono unici. Malgrado tanta cultura, no, ci voglia portare nella direzione di un poter poi rincorrere correzioni, eccetera, siamo abbastanza grandi, tranne Celeste, che giustamente può ancora fare un po' di strada, e siamo messi davanti e sappiamo che è così. Sappiamo che certe cose hanno cambiato e cambiano costantemente quello che è il cammino. E allora ecco che questa unicità di ogni istante, questa irripetibilità del nostro cammino, poi ci riflette l'unicità, l'irripetibilità, quella che io ho chiamato la serietà della persona che cammina. Non nel senso che il cristiano è una persona seria, non è questo il discorso, non solo se non altro, penso che ci è dato anche il poter gioire e ridere di gusto, ma è il fatto di sapere che la persona che cammina su quel sentiero lì non è una cosa qualunque, è il concetto di persona. Vedete dove siamo arrivati? È il concetto di persona che acquista una serietà straordinaria. Proprio alla luce di quel Gesù che si mette davanti e vuole incontrare me, io scopro il mio valore, scopro la mia dignità. Nella sua resurrezione non c'è semplicemente il fatto che lui mi ha salvato e quindi gli rendo grazie, ma mi permette di capire la profondità e il valore della mia esistenza. Proprio perché sto andando all'incontro con una persona, con la P maiuscola, molto grande, dove anima, corpo e spirito raggiungono una perfezione, un'eccellenza. La Gaudium Espes, quando parla di Gesù, dice che era perfettamente uomo, realizzando la perfezione dell'umanità. Io, davanti al suo essere, manifestazione della perfezione dell'umanità, scopro l'importanza e la dignità della mia umanità, che non è semplicemente il fatto di essere solidale, sociale e tutto il resto, ma essere quel bell'intruglio di anima, di corpo e di spirito che si orienta verso quell'incontro. Scopro la mia unicità, scopro la mia dignità, scopro una infinità di questi elementi qui, proprio in quell'incontro. E capite, se questo ci riporta alla chiosa sul discorso della reincarnazione, che ogni tanto per noi è un po' un leitmotiv che ogni tanto ritorna, no? Irripetibilità, libertà, definitività delle scelte rendono superfluo il riflettere di una reincarnazione, che è come dire: buon Dio ha sbagliato qualcosa. Ed ecco allora che davanti a questa forma di incontro, di comunione e di rifiuto, davanti all'unicità del cammino, nella sua irripetibilità, nella sua serietà di persona, ecco che siamo messi davanti al valore della nostra esistenza e contemporaneamente alla irrevocabilità del giudizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.